Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il nostro programma di oggi, condotto in studio dal sottoscritto, ma soprattutto con la collaborazione tecnica di Roberto Colangeli, con Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio, torna a occuparsi dell'infanzia, e lo spunto arriva da Save the Children, che a Roma ha presentato l'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia. E noi salutiamo, ospite gradito in studio, Giulio Cederna, che è il curatore dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, che ho qua sul tavolo dello studio. Si chiama L'Isola dei Tesori, ha una gradevole impaginazione grafica, e Cederna prende in esame la presenza dei minori in Italia sotto vari punti.
Sì, buongiorno. Innanzitutto Save the Children ha voluto realizzare questo Atlante per poter cercare di fotografare la situazione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia sotto tanti punti di vista, da tante angolature diverse. Cioè, abbiamo cercato, attraverso, con l'ausilio di una settantina di mappe, di guardare dall'alto come stanno i nostri bambini, i nostri ragazzi in tutti i contesti possibili di vita, cioè innanzitutto cercando di capire quanti sono, come sono, dove vivono, soprattutto quali sono le città più popolose, quelle più dove ci sono in atto i fenomeni di spopolamento, come sono composti questi minori italiani. È emerso per esempio l'aspetto della grande importante presenza dei minori stranieri e soprattutto delle seconde generazioni, i nuovi italiani. E poi abbiamo appunto guardato sia la questione dei territori, il consumo del suolo, il verde attrezzato, il verde pubblico in Italia. Abbiamo preso il contesto delle famiglie, le famiglie che stanno cambiando in maniera molto veloce, le scuole, gli asili nido, i tribunali e anche le strade. Ci siamo occupati, anche dal momento che Save the Children si occupa da tempo di questo fenomeno, dei minori immigranti non accompagnati che arrivano in Italia, che spesso diventano dei veri e propri si perdono, insomma, in questa mappa diventano degli invisibili.
Cederna, la vostra ricerca su quanti minori è basata? Qual è il numero dei minori che oggi vive in Italia?
Allora, i minori sono circa 10.200.000. Noi pensiamo che siano di più. siano di più perché alcuni, appunto, come dicevo prima, non sono registrati. Questi sono i dati dell'anagrafe, relative alle persone iscritte all'anagrafe, però ci sono molte situazioni in cui, appunto, ovviamente quelle relative alla tratta di minori sono alcune migliaia, sicuramente i minori trattati di cui non si sa nulla, oppure sono appunto i minori migranti che arrivano non accompagnati, che arrivano, vengono collocati nei centri, e a volte dai centri se ne partono per altri avventurosi viaggi e finiscono dispersi, oppure anche i casi dei figli degli stranieri, degli immigrati che vivono in Italia ma che magari non hanno un permesso di soggiorno, o insomma c'è una casistica molto ampia di persone che poi non fanno parte dell'anagrafe, quindi c'è un tesoro in più.
Questa inchiesta che voi avete fatto, questa ricerca piena di mappe, di particolari, chiamata l'isola del tesoro, perché questi giovani minori sono un tesoro da tutelare.
Esatto, noi pensiamo che siano un grandissimo tesoro, sono il futuro dell'Italia, anche perché ci permettono di riflettere criticamente sulle politiche che l'Italia oggi sta facendo complessivamente per le politiche sociali nel paese, e sono dei talenti. Noi abbiamo giocato con questa metafora perché sicuramente i ragazzi sono una risorsa straordinaria nel nostro paese.
Dove vivono maggiormente i minori tra il nord, il centro e il sud?
Ma allora, sicuramente una delle dati più evidenti è che c'è una maggiore incidenza dei giovani nel sud Italia rispetto alle zone un po' più in via di spopolamento del nord Italia. Questo fenomeno, tra l'altro, è bilanciato dalla presenza nel nord Italia di delle famiglie immigrate. Le donne immigrate procreano di più delle delle donne italiane, e quindi permettono di bilanciare questa situazione di forte spopolamento della popolazione femminile. L'unica eccezione è rappresentata da Bolzano, cioè la città più con una maggiore incidenza, stiamo parlando del 21,8% di minori, è Napoli. Caserta, Palermo nel sud Italia sono le città più popolose, e al nord Italia l'unica eccezione, in questa appunto siamo su percentuali invece del 15-16, a volte addirittura del 13%, Ravenna c'è una percentuale del 13% sul totale della popolazione, vuol dire che ci sono 13 minori su 100 persone, a Napoli sono 21,8 su 100 persone, a Bolzano siamo su dati del 20%, quindi Bolzano è un'eccezione positiva nel nord Italia rispetto a questa.
Dove vivono meglio i minori? In quale parte d'Italia?
Questo è una domanda che non credo che possa, alla quale abbiamo potuto dare una risposta, perché i parametri sono diversi, ci sono dimensioni, per esempio vediamo nel sud Italia è molto più, nelle mappe sulla povertà minorile emergono dati molto preoccupanti, ci sono più di 1.200.000 minori che vivono in situazioni di povertà relativa, d'altra parte vediamo al nord che lo sviluppo comporta anche una serie di problemi, maggiore consumo del suolo, grande diffusione di periferie dove non ci sono grandi servizi per i minori o comunque tassi di inquinamento molto alti che producono, quindi anche diciamo lo sviluppo e la ricchezza portano con sé dei problemi, quindi è interessante vedere come anche all'interno delle stesse macro aree c'è sicuramente una grande divisione tra nord e sud del paese, a volte non sembra di vivere nello stesso paese, però ci sono differenze interne anche nelle stesse macro regioni, e quindi è interessante vedere appunto quando si parla spesso di rischio per l'infanzia in Italia, si parla, no, che è un fattore multidimensionale. Ecco, queste mappe ci permettono di vedere questa, che cosa significa esattamente questa parola complessa che significa multidimensionale. Analizzare secondo tanti parametri diversi alcuni fattori di rischio. Penso ad esempio a quella della dispersione scolastica, che per esempio nella nostra mappa che è relativa alla scuola secondaria di secondo grado è molto forte, per esempio in Sicilia e in Sardegna, dove raggiunge addirittura l'8%.
Di dispersione scolastica. Quindi questo rischia di far pensare a degli analfabeti futuri?
Purtroppo a delle persone, a dei ragazzi tra i 20 e i 25 anni che saranno fermi alla scuola media, che non avranno completato il ciclo della scuola secondaria e che quindi diciamo non saranno competitivi, non avranno le stesse condizioni non partiranno diciamo con gli stessi mezzi rispetto a altri ragazzi che hanno invece completato il loro ciclo, sono andati in scuole che gli hanno dato gli strumenti per potersi.
In questa ricerca Save the Children ha trovato dei minori completamente analfabeti, cioè che non vanno a scuola?
E diciamo che non siamo potuti ancora per il momento andare così nel dettaglio e affrontare ogni tipo di situazione. Sicuramente ci sono problematiche di questo tipo, non emergono dalla nostra mappa perché non siamo riusciti a affrontarlo. Del resto, purtroppo, bisogna dire la cosa più che noi siamo partiti da una serie di dati che vengono raccolti da grandi istituzioni di ricerca come l'Istat, l'Ocse, eccetera, ma spesso mancano i dati. Questo è anche un'altra cosa, che queste mappe vanno anche lette molto criticamente perché spesso partono da dati lacunosi. Per esempio, proprio in questione rispetto alla dispersione scolastica, i dati sono sicuramente incompleti, manca un'anagrafe nazionale di tutti gli iscritti nelle scuole, eccetera, e quindi è difficile seguire i percorsi.
E forse anche mancando la leva militare, che aveva forse la capacità di scovare minori per anche l'educazione su altri fronti. Ora forse è un paragone un po' diverso, ma forse la leva militare aveva anche questa funzione.
Può essere, questo non, sinceramente non lo so dire.
Altro aspetto, e saluto già in collegamento Valerio Neri, che è il direttore generale di Save the Children Italia. Neri, grazie per essere con noi.
è un piacere, che buongiorno.
In studio abbiamo Giulio Cederna che ci sta illustrando e ha curato l'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia. Ancora due cose e poi passiamo a lei, Neri. Cederna, la famiglia segue ancora i minori?
Questa è una domanda impegnativa. Noi la cosa che abbiamo potuto verificare è che la famiglia sta cambiando, è cambiata molto. Sono diminuite le famiglie con più minori, più di due o tre minori, sono presenti soltanto in maniera massiccia nel sud Italia. Sono in aumento le famiglie monogenitoriali, cioè le famiglie con un solo genitore a causa di divorzi, di situazioni così, e che i minori in affido, secondo una rilevazione del 2007, quindi purtroppo anche qui un dato lacunoso, sono circa 36.000, sono sicuramente molti di meno rispetto a quelli che erano negli anni 60-70, quindi c'è stata una diminuzione dei casi, diciamo, di tra virgolette di abbandono di affido a terzi. Del resto però vediamo che la legge, le nostre mappe ci permettono di dire che la legge del 2001 che promuove l'affido in famiglia è molto disattesa in Italia. Ancora su 36.000 minori in affido, solo 16.000 su 32.000, scusate, solo 16.000 sono in affido presso famiglie rispetto a 15.500, cioè un poco più della metà. Quindi non si sono fatti alcuni progressi per promuovere l'affido in famiglia, ma non quanto in altri paesi europei.
La famiglia tradizionale invece continua a preoccuparsi dei propri figli, dei minori?
Questa è un'altra bella domanda. Ci vorrebbero, io vorrei specificare che questo Atlante non riesce a dare tutte le risposte. Stiamo parlando di un universo come quello dei minori che ha tantissime facce, tantissimi livelli di profondità. Noi per adesso siamo riusciti a fare una prima fotografia,
un primo passo
per cercare altre risposte, soprattutto altre mappe, altre interrogative per stimolarci a riflettere criticamente e soprattutto ad agire.
Quindi possiamo dire che è un lavoro non chiuso, ma che avrà la possibilità di essere ulteriormente sviluppato.
Esatto, speriamo proprio di sì, di poter approfondire ulteriormente questo percorso.
Io ringrazio Giulio Cederna, che è il curatore dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, di cui abbiamo avuto qualche flash, naturalmente rimane con noi in studio, e saluto ancora Valerio Neri, direttore generale di Save the Children. Neri, che fotografia viene fuori a questo punto dei minori in Italia, l'Italia del terzo millennio?
L'aspetto più eclatante che ne emerge, che anche lei ormai anche lei dice Italia, ma io mi chiedo, ma c'è più un'Italia? Esiste più una nazione dell'infanzia? A leggere le nostre mappe, a vederle nelle comparazioni tra le diverse, non dico solo regioni, addirittura province, emerge un'Italia che è preunitaria, non c'è più un'Italia unitaria per l'infanzia. Se lei guarda i dati,
cioè, cosa
di Reggio
significa?
Calabria,
no, è interessante. Ecco, prego.
Esatto, guardiamo per esempio la spesa sociale, no? Noi siamo un paese, abbiamo la stessa legislazione, quindi ci aspettiamo gli stessi pesi e misure ovunque. La spesa sociale in Calabria, a Catanzaro, è circa 2 euro, quando a Trento è 100 euro.
La spesa sociale lei intende per il minore, per un minore?
Sì. Beh, certo, sì. Quindi stiamo parlando di diversità talmente macroscopiche che per dirne una, per ben altre se ne possono citare, dagli abbandoni scolastici anche alla povertà, all'indice di povertà assoluta, relativa, dove sta soprattutto ovviamente al sud con certe concentrazioni più spot al nord. Insomma, quello che emerge è che un bambino che nasca in Italia, ma per esempio nasca in Sicilia o Calabria o la Campania, non ha di fatto le stesse opportunità e le stesse garanzie che hanno i bambini che possono nascere in Val d'Aosta, in Alto Adige, in Veneto, e questo è obiettivamente una lesione reale dei diritti dell'infanzia ed è qualcosa che secondo noi di Save the Children è scandaloso per uno Stato moderno, uno Stato anche ricco come l'Italia.
Quindi possiamo dire che da questa ricerca, io ho avuto modo di leggere anche altri aspetti, è una mia idea personale che vorrei verificare con voi, chiamando in causa sia lei anche che Cederna in studio. Noi oggi abbiamo su minori gli stessi problemi che si avevano nel dopoguerra, subito dopo il dopoguerra. È possibile quest'idea? È reale quest'idea di cui mi sono fatto?
Beh, personalmente la ritengo, come sempre, le metafore, perché è sempre difficile comparare la storia.
Certo.
Certamente stiamo tornando a una situazione del dopoguerra per quello che riguarda il servizio sociale, per esempio gli aspetti di aiuto ai deboli, ce ne sono molto pochi e quindi la situazione di povertà e di debolezza di alcune famiglie italiane sta aumentando e torna a somigliare a quegli aspetti. Altri aspetti no, invece non sono comparabili e per fortuna siamo lontani da quel ricordo, quindi è un po' variegata la sua metafora, ecco.
Cederna.
Io penso che quello che ha detto Valerio Neri appunto è il punto, è quello. La cosa interessante mi sembra proprio che Save the Children, come grande organizzazione che arrivò nel dopoguerra qui in Italia per sostenere le scuole in un paese distrutto dalla guerra, ci vuole ritornare oggi sempre con più forza, proprio perché si rende conto che i problemi stanno venendo fuori e c'è tanto da fare qua in Italia.
Neri, lo Stato spende soldi per tutelare i diritti dei minori o comunque l'infanzia?
Ma ovviamente, se intendiamo lo Stato centrale, come dire, notizia di questi giorni, la legge finanziaria che sta in discussione ha tagliato tutto il tagliabile della spesa sociale dell'istruzione, quindi da lì non devo rispondere io, purtroppo sta esemplato su tutti i giornali.
Quindi poi questo si traduce, per capirci anche tra noi e far capire a casa, questo si traduce in meno servizi dagli asili nido, meno servizio professionale a scuola, insomma ci sono quindi delle ricadute proprio sui primi anni della vita del minore, sulla formazione,
sì,
sull'educazione.
Sì, la cosa è un po' più complicata perché è il passaggio dallo Stato alle regioni, quindi sono stati tagliati per esempio alcuni fondi che vanno ad aiutare le regioni per quello che riguarda la socialità e quindi aspetti che lei citava. Poi c'è appunto da ripetere cos'è lo Stato centrale o lo Stato regionale. Se parliamo dello Stato regionale torniamo al discorso di prima e quindi vediamo delle grandissime differenze su tanti aspetti, che sono differenze che però lo Stato centrale dovrebbe minimizzare, perché quando lo Stato ha lasciato con la modifica del titolo quinto della Costituzione alle regioni tanti servizi, va benissimo, ma si è tenuto, diciamo, il governo generale degli standard minimi di servizio. Ecco, secondo noi questo governo centrale dello standard minimo di servizio è malissimo gestito, malissimo utilizzato.
Secondo
ci vorrebbe un piano infanzia, ci vorrebbe un garante nazionale, tutte cose che stanno sulla carta alla Camera, ma qui non si discute di nulla, non si fa nessuna legge utile e si aspetta magari che il governo cada e quindi andiamo di nuovo alle calende greche con queste istituzioni utili per i bambini e le famiglie italiane.
Neri, secondo lei il federalismo può risolvere il problema?
Di federalismo si può dire in molti modi, quindi bisogna vedere come lo si applica. Quello che sta succedendo oggi in Italia è esattamente il contrario, non lo risolve il problema, lo approfondisce. Io credo che ci sia anche un modo di fare federalismo corretto, un modo solidale, come dire, ecco, potrei dire un modo solidale e nazionale di essere federati. Penso che sia possibile, altri paesi ce l'hanno fatta, perché noi non ce la dobbiamo fare? Il federalismo come oggi sta accadendo nella realtà, lo dice chiarissimamente il nostro Atlante, diversifica molto più che unificare, rende molte più sperequazioni e ingiustizie di quello che sarebbe accettabile.
Io saluto Don Fortunato Di Noto, che è il fondatore dell'associazione Mater Onlus a difesa dei bambini. Don Di Noto, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Ha ascoltato forse alcune valutazioni fatte dal direttore generale di Save the Children, Neri, e dobbiamo dire quindi che per i minori, per i bambini, la situazione non si annuncia del tutto facile anche nei prossimi anni.
Beh, sotto gli occhi di tutti. Il problema è che quando uno Stato dimentica i propri cittadini, i piccoli cittadini, e dimenticandoli significa non soltanto in risorse economiche ma in investimento educativo, è normale che poi la deprivazione viene incide nelle famiglie, e incidendo nelle famiglie, le famiglie che sono una grande risorsa ancora oggi, per fortuna, per tutto lo Stato italiano, e non solo lo Stato italiano, ma per tutto il mondo, quindi la famiglia è sempre uno dei nuclei principali, fondamentali, che dovrebbe essere sempre più aiutata, non solo come risorsa, ma come veramente investimento educativo. È normale che poi chi ne subisce le conseguenze, ahimè, sono sempre i minori, i bambini, conseguenze di vario tipo, ecco, la non opportunità allo studio, la non opportunità a vivere una vita serena. Immaginate che ancora oggi sembra strano che in un'Italia dove c'è un investimento a livello sportivo, ci sono bambini che non conoscono ancora lo sport, che non lo vivono, che non hanno il diritto al gioco. Stiamo parlando nell'Italia democratica, potenza del G8 o del G20, e che certamente ha difficoltà. Poi non parliamo automaticamente della gravità dello sfruttamento sessuale, della pedofilia, della pedopornografia online e dell'utilizzo, che è una grande opportunità per tutti, di internet, però diventa veramente un problema serio, perché mancano, diciamo, la patente guida per guidare bene questo straordinario strumento. Noi come associazione stiamo dicendo: buttate le PlayStation a mare e giocate, andate per strada, riappropriatevi delle città, delle strade, del pallone, della corda, come dire, dei tamburelli, perché io credo che questo dobbiamo anche pensare. Stiamo diventando anche, con questa deprivazione, i bambini stanno diventando dei, scusatemi, non è un'offesa per nessuno, me ne guarderei, dei imbecilli, dei cretini.
Don Binotto, ti fermo un attimo perché torniamo a te. Due brevi cose, così salutiamo anche Cederna. La povertà quanto incide sui minori, secondo i dati che avete esposto, Cederna?
Ci sono dei grandissimi divari, stiamo parlando di 1.200.000 minori in povertà relativa nel sud Italia, di circa rispetto a 400.000 poveri relativi nel nord Italia e nel centro. Quindi ci sono grossi divari, questi sono dovuti anche a situazioni familiari diverse, a numerosità dei nuclei familiari, eccetera. E sì, si ha l'impressione di un'infanzia sempre più povera, non solo economicamente, come si diceva prima, ma di tante più povera di verde, più povera di strumenti educativi, più povera di occasioni formative forti, più povera a volte anche, vediamo come incide nel lavoro minorile, che ancora riguarda tantissime decine migliaia di, addirittura la CGIL stimava nel 2005 circa 500.000 minori, ragazzi sotto i 15 anni, quindi stiamo parlando che ancora prestano servizi, lavori, veri e propri lavori o lavoretti in tutta Italia, con una differenza anche lì forte per tipologia tra nord e sud Italia, mentre nel nord si tratta di lavori stagionali per guadagnare qualche soldo e rendersi un po' più indipendenti rispetto alla famiglia, nel sud Italia sembra legato a, appunto, prestazioni più continuative che poi portano lontano dalla scuola. E, insomma, è un'Italia più povera sicuramente da un punto di vista anche economico. Oltretutto ci sono dei dati Caritas recenti che contestano i dati dell'Istat, come abbiamo anche messo in nota, e parlano di dati ancora più gravi rispetto proprio alla povertà economica, ma è una povertà multidimensionale sotto tanti aspetti. I nostri ragazzi, i nostri bambini sembrano in qualche modo a rischio, sofferenti.
Grazie a Giulio Cederna.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, Neri, arrivo subito. Io volevo intanto salutare Cederna perché il tempo sta terminando, curatore dell'Atlante dell'infanzia a rischio d'Italia. Grazie,
grazie,
resta con noi in studio. Neri, prego, a lei la parola e poi chiudiamo con Don Di Noto.
C'è un'altra povertà, un'altra deprivazione che sta crescendo drammaticamente, la mancanza di territorio. Io qui la voglio citare perché ho dentro di me applaudito a quanto ha detto il Santo Padre lo scorso sabato, quando si è rivolto alla mancanza e alla distruzione del terreno agricolo. Ha fatto questo grande rilievo all'agricoltura il Papa, e cosa l'abbiamo rilevata anche noi nel nostro Atlante. Al minimo, parlando proprio al minimo, sono 100 ettari al giorno che il territorio libero italiano viene cementificato, viene reso appunto sterile. Ora questo fa sì che questa generazione di oggi abbia un comportamento drammaticamente egoista, sia nei confronti dei propri figli di oggi, ma quanto di più verso le generazioni future, portando via risorse naturali a un ritmo spaventoso. Ho molto apprezzato quindi l'attenzione del Santo Padre a questo riguardo e volevo ricordarla, perché anche nel nostro Atlante ci sono diverse mappe a questo riguardo.
Io ringrazio Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia. Avremo modo ancora di parlare e approfondire questo vostro lavoro. Grazie. Don Di Noto, a questo punto la Chiesa che cosa può fare per sostenere i minori?
Io credo che la Chiesa ancora oggi riesca a fare la differenza. Se noi basta pensare alle reti di aiuto che avvengono attraverso la Caritas italiana, le Caritas parrocchiali, le Caritas diocesane, o immaginate il grande esercito di volontari che hanno una visione anche antropologica ispirata a Gesù Redentore, ma Gesù dalla parte dei piccoli e dei poveri. Ecco, questi occhi nuovi che abbiamo per vedere le necessità dei piccoli e dei sofferenti. Allora io credo che la Chiesa faccia molto anche nel campo dello sfruttamento sessuale. La Chiesa ha dato di importantissime risposte e credo che le risposte non sono soltanto parole, ma anche fatti concreti di aiuto concreto alle vittime e a questo fenomeno così complesso, così variegato e così drammatico. È anche vero che la risposta deve essere sicuramente alla povertà, però è anche vero che abbiamo una contraddizione in questa società. Immaginate la società del consumo che ci porta anche ad avere, dicono che è lecito, ma a spendere decine di milioni di euro ogni settimana per quanto riguarda le scommesse, il gratta e vince. Allora, se è vero che c'è una povertà materiale, dall'altra parte c'è una ricerca di ricchezza e si spende ricchezza, magari si potrebbero investire in ben altre cose. Quando si parla di numeri, immaginate quanto possa essere utilissimo il sostegno dei nostri bambini in Italia, non soltanto all'estero, per l'aiuto scolastico, ma che non si riduce soltanto al buono scolastico di qualche libro, ma può essere anche un accompagnamento di persone intelligenti che possono essere poi in futuro programmatico e di evoluzione dell'uomo nel nostro territorio. Allora, bisogna impegnarsi sempre di più, bisogna impegnarsi con coerenza.
Don Di Noto, perdonami, sì. Stiamo concludendo.
Sì.
Un'ultima domanda, veramente a chiudere. Arriveremo mai a una pastorale ordinaria della Chiesa per i minori?
Ma io ci auspicherei. Questa pastorale ordinaria, che non è soltanto a livello sacramentale, ma che possa diventare veramente un'attenzione più incisiva in tutte le diocesi, in tutte le realtà parrocchiali e delle comunità cristiane. La pastorale ordinaria è la pastorale che deve partire dal bambino, dal Vangelo del bambino, perché in fondo se è stato un bambino che ha cambiato la storia dell'umanità, io credo che dai bambini dobbiamo partire per cambiare la storia anche dei bambini di domani e degli adulti di oggi.
Grazie a Don Fortunato Di Noto, parroco della parrocchia Madonna del Carmine di Avola in Sicilia e fondatore dell'associazione Mater Onlus a difesa dei bimbi. Grazie e buon lavoro, Don Di Noto.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche il programma. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.